La politica, affermano i Laibach, è la più alta forma di cultura popolare e noi che creiamo la cultura pop europea contemporanea non possiamo che considerarci dei politici. Mentre la fama dei Laibach si diffondeva progressivamente in tutta Europa e fervevano le attività della Neue Slowenische Kunst, che avrebbe portato il gruppo ad esibirsi nell'87 come attori oltre che musicisti in una cupa edizione del Macbeth al Teatro Nazionale di Amburgo, la tensione intorno al gruppo in Jugoslavia rimaneva ancora alta. È vero difatti che quell'anno il gruppo uscì, per così dire, dalla clandestinità. I loro concerti dal 1983 erano sempre avvenuti praticamente di nascosto, fino a esibirsi in tutta la nazione. Ma il balletto basato sulle loro musiche, No Fire Escape in Hell, del coreografo Michael Clark, a sua volta molto controverso, che aveva girato tutta l'Europa e gli Stati Uniti, venne ancora una volta ufficialmente censurato al Festival di Belgrado. Se è vero che l'atteggiamento dei Laibach nei confronti del regime comunista jugoslavo non era mai stato ostile, semmai paradossalmente rispettoso, fino alla lettera si potrebbe dire, parrebbe dunque la pena di chiedersi, e proprio alla vigilia di quella che sarebbe stata la loro completa riabilitazione, come mai le autorità sentissero così pericolose le loro performance.
I think the message of Laibach basically was we want more alienation. This is for me their
political. Il messaggio fondamentale dei Laibach era: questa alienazione non ci basta, ne vogliamo di più. Questo è a mio parere il loro messaggio politico di base. Gli altri movimenti dissidenti di quegli anni criticavano il regime, ma ne accettavano i presupposti fondamentali. In buona sostanza, i dissidenti rimproveravano al sistema il fatto che dichiarasse di essere contro l'alienazione di massa, lì dove nella realtà a dominare era proprio un'elite politica alienata. Nel caso dei Laibach, invece, era come se il messaggio del regime fosse ripristinato nella sua forma essenziale. L'unico modo efficace di sovvertire un sistema non consiste nel criticarne i valori ufficiali, ma nell'evidenziarne il rovescio nascosto. Il punto, naturalmente, è che non c'è mai stato un potere puramente simbolico senza un supplemento osceno. La costruzione di una struttura di potere è sempre al minimo in minima parte inconsistente, così da avere bisogno di una carica sessuale, di una macchia di oscenità per riprodursi. Secondo me, i Laibach hanno fatto proprio questo, hanno evidenziato questa contraddizione implicita, questo supplemento osceno nascosto che era alla base della identità stessa del sistema.
I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and faith. And I made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate.
Nice to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is just the nature of, it's just the nature of my pain. I stuck around St. Petersburg
Informati come erano sugli scritti della scuola di Francoforte, sulla sua critica alla cultura popolare da interpretare direttamente come ideologia e dunque come la prosecuzione della politica con altri mezzi, i Laibach, come tutti i punk sloveni, non avevano mai visto il rock come un messaggio di libertà, così come magari avranno fatto i loro coetanei di oltrecortina. Per loro, come per tutto il movimento punk, il grande carrozzone del rock era The Great Rock and Roll Swindle, la grande truffa del rock and roll, al servizio della repressione, non già della libertà. D'altra parte, nel 76, gli americani Residents avevano licenziato un album definitivo per quella generazione, The Third Rock and Roll, dove, nel nome di uno dei più importanti prodotti della tecnologia nazista, il nastro magnetico e dunque il missaggio, avevano shakerato e compresso tutto il meraviglioso sciocchezzaio del rock degli anni 70 e 60. Quasi a dimostrare che, una sovraincisione dopo l'altra, non era esistita in quegli anni che un'unica canzone, un'unica totalitaria canzone o coazione all'eterna canzonetta. Quando nel 1988 i Laibach lanciarono sul mercato internazionale il disco Sympathy for the Devil, cioè la bellezza di perlomeno 6 cover o piuttosto nuovi originali del celeberrimo hit degli Stones, il loro tentativo di aggressione alla cultura pop occidentale per farne emergere il rovescio nascosto divenne chiaro. Se nella versione originale la strumentazione leggera e l'accorata impostazione vocalica di Mick Jagger bilanciavano il testo inquietante, come volendo suggerire una presa di distanza da quest'ultimo, in quella dei Laibach invece da un lato il cantato mette in risalto gli elementi sinistri del testo e dall'altro la strumentazione decisamente enfatica rivela il consueto fondo oscuro militare, magari la colonna sonora del Vietnam. Mettendo al tappeto i Queen e gli Stones, i Laibach si annettevano così beffardamente il territorio rivendicato dalle ultime star del rock. Fra kitsch populistico e ingredienti d'avanguardia, il gruppo usava in fin dei conti la stessa miscela che aveva creato il fenomeno dei Beatles, che da parte loro avevano già introdotto il militarismo nel pop, non solo grazie all'impiego a tutto campo del nastro magnetico, ma anche per quello delle tecniche di criptazione dei messaggi, inventate giusto durante la Seconda Guerra Mondiale.
Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru.
Partendo allora dal disco dei Beatles meno amato, Let It Be, i Laibach, sempre nel 1988, decisero di esplorare quel mito ancora duro a morire e parzialmente incancellabile. Nella loro versione dell'intero album, o quasi, il gruppo sloveno dimistificò il lavoro del quartetto di Liverpool, non già con un confronto serrato, secondo lo stile punk, ma con un'autentica monumentalizzazione, che costringeva cioè quelle melodie a supportare un peso ideologico schiacciante. In questo modo, i Laibach, rappresentanti di una piccola cultura che aveva avuto soltanto la possibilità di essere colonizzata, crearono uno spettrale controimperialismo, colonizzando i colonizzatori con una versione laibachizzata dei rifiuti e delle scorie della loro cultura pop.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru.
Se il 1988 della Glasnost, della perestroica di Gorbaciov e delle elezioni americane che videro l'affermazione di George Bush padre fu l'anno di un tour trionfale in entrambe le Europe e in America per i Laibach, il periodo che corre dall'89 del crollo del regime sovietico al 90 delle prime avvisaglie di quello che sarebbe diventato ben presto un autentico conflitto fra le ex repubbliche jugoslave rappresentò per il gruppo l'ultima occasione di percorrere con due tournée la moribonda Confederazione. Durante questi concerti i Laibach lessero un comunicato in cui dichiaravano il loro timore che le rivendicazioni nazionalistiche degenerassero in un autentico bagno di sangue. Il 22 dicembre del 90 la Croazia approvava la nuova Costituzione che prevedeva il diritto di secessione della Jugoslavia. Il giorno dopo la Slovenia, con un plebiscito, si dichiarava Repubblica Indipendente. Il 26 di quello stesso mese i Laibach suonarono per la prima volta nella loro città d'origine, Trbovlje, nella centrale termoelettrica. La vera guerra sarebbe esplosa nel giugno del 1991, prima con il breve attacco delle truppe federali alla Slovenia, poi con il sanguinoso conflitto serbo-croato e la proclamazione di indipendenza della Bosnia-Erzegovina, che diede vita a un ulteriore conflitto e agli orrori della pulizia etnica. In seguito ci sarebbero stati gli accordi di Dayton e ancora dopo la ribellione del Kosovo, conclusa con l'attacco della NATO alla Serbia nel 1999.
Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Jai Guru.
Con questo delirante quadro della ex federazione e con l'immediata attrazione della Slovenia nell'economia europea, la CE riconobbe formalmente la Slovenia e la Croazia già il 15 gennaio del 1992, molti si sarebbero aspettati che i Laibach tacessero o quantomeno si uniformassero alla ideologia neoliberale della fine della storia. La versione ufficiale di tale ideologia recitava del resto che la vita che è la vita, era finalmente diventata più gioiosa per tutti e che era giunta la libertà. Ma i Laibach magari non la vedevano così. Siamo per davvero divenuti tutti liberi? Si chiedevano. Le risorse economiche sono alla portata di tutti? È dunque finita la storia? No. A loro parere, e prima ancora della grande recessione dei secondi anni 90, era invece finita l'economia. Nel 1992 appariva il disco Capital, con il quale i Laibach entravano in collisione con l'ottimismo coatto dello spirito del tempo. Nello stesso anno la Neue Slowenische Kunst si dichiarava a sua volta beffardamente Stato indipendente, sebbene si trattasse di uno Stato senza alcuna rivendicazione territoriale. Capital coincide dunque con la fuoriuscita unilaterale dei Laibach dai nazionalismi barbarici che l'economia occidentale contribuiva a ridisegnare nei Balcani e nel vecchio blocco sovietico. Sebbene il gruppo utilizzasse in questo disco i ritmi della musica dance, le atmosfere cupe erano del tutto stridenti con lo splendido mondo nuovo dell'euforia rave. Noi, dichiaravano i Laibach, siamo affascinati dall'estetica della disco music e l'introduzione di elementi disco nella nostra musica non è una novità. La disco predilige la purificazione e la diffusione del ritmo, che è, in quanto ripetizione regolare, la forma più pura del tempo organizzata in modo militante della produzione tecnica e della bellezza classica. Il ritmo della disco music, proseguivano, stimola meccanismi automatici e coordina l'industrializzazione delle coscienze, in consonanza con il modello totalitarista di produzione industriale. Täglich endet mit positiven Zeichen, großen Angebot. Großen Angebot. Con l'ausilio dunque dell'ambivalenza della tipica musica da discoteca dell'Occidente opulento, che dichiara di liberare i corpi nel momento stesso in cui li reggimenta, i Laibach produssero una serie di canzoni avvertimento, insistendo sulla morte dell'economia, o sull'identità economia-morte, sul riemergere dei conflitti in Occidente, sul ritorno della barbarie e del fondamentalismo, per concludere che la compiaciuta euforia di quegli anni si sarebbe volta presto in paura apocalittica. Dal bizzarro sperimentalismo di Capital in poi e durante tutti gli anni 90, i Laibach si sarebbero assunti allora il compito di rimestare nell'accozzaglia incoerente alla base di ogni ideologia e avrebbero sempre di più esteso all'intero Occidente la loro indiscussa capacità di mostrare il supplemento sceno nascosto in ogni forma di potere. La prima guerra del Golfo, con tutto il suo conformismo mediatico, era del resto già alle loro spalle. L'essenza della cosiddetta società capitalista, era scritto nelle note di copertina di Capital, non è una malvagia volontà di assoggettare il popolo al potere dell'indottrinamento o a quello della finanza. È semplicemente la naturale ambizione di ogni organismo di pianificare le proprie azioni. In altre parole, di minimizzare gli elementi incogniti. Prima, niente. Dopo, niente. Ogni cosa che progettiamo verrà realizzata. Una volta che avete capito questo, distruggetelo. Se non lo capite, distruggetelo. Noi insistiamo sulla vostra libertà. Non sarà mai più concesso il caso. L'unica chiave al vostro enigma è di accettare l'assenza di una chiave. Capital è la chiave.